Domenica 27esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 21, ascoltiamo i versetti 33-43.
Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca frutti».
Dal profeta Isaia, capitolo 5, i versetti 1-7.
Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi.
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, i versetti 6-9.
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi.
Scenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, istruisca il cuore e la mente, affinché noi possiamo nella fedeltà seguirlo nelle opere del mondo e nella vita comunitaria a cui lui ci chiama. Amen.
Amen.
Domenica 27esima dunque del tempo ordinario, la domenica dei vignaioli omicidi. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia. Eccoci dunque di fronte a un'altra parabola, una parabola che evoca la vigna, che già avevamo udito domenica scorsa. L'immagine della vigna è un'immagine ben nota nella scrittura, da Gesù, dai suoi ascoltatori, e quando Gesù inizia dicendo un padrone aveva piantato una vigna, i presenti capiscono subito di che cosa si tratta. È la storia di Dio e di Israele, sua vigna. Siamo a Gerusalemme, Gesù è entrato nella città santa, tra le acclamazioni, capitolo 21, i primi versetti, e dopo aver cacciato i commercianti dal Tempio, Gesù inizia ad annunciare attraverso parabole la venuta del Regno dei Cieli. Oggi ascoltiamo la seconda delle tre parabole, indirizzata, lo capiamo subito, ai sacerdoti e agli anziani del popolo che erano venuti a contestare Gesù, interrogandolo sulla sua autorità, sull'origine della sua missione, domenica scorsa appunto. Ancora una volta Gesù ripete l'invito, ascoltate, è l'invito tante volte risuonato nella scrittura, da Mosè, tutti i profeti, ascoltare, ovvero non sentire soltanto, ma ascoltando per imparare, ascoltare con attenzione la parola che viene dal Signore e accoglierla nel cuore al fine di operare poi quel mutamento per realizzare ciò che il Signore chiede e capire chi è il Signore che vuole allearsi con noi. Una piccola nota tratta da una lezione di Enzo Bianchi, fondatore di Bose, a proposito della vigna. La vigna, soprattutto nel Mediterraneo, è la coltivazione per eccellenza. La vigna richiede anni di lavoro, richiede cura, amore, esige un rapporto stabile, pieno di attenzione da parte del vignaiolo. Basta pensare che la vigna, proprio per la sua stabilità, occupa il terreno per generazioni. Non è un prato o un campo che annualmente si può destinare ad altre coltivazioni. Vi è un legame duraturo che possiamo certamente assimilare a una vera e propria alleanza tra vigna e vignaiolo, le cure e la risposta alle cure della vigna. Sono immagini che generano quello che potremmo definire l'amore profondo, appassionato, da chi lavora per la sua vigna. E proprio per queste ragioni i profeti avevano intravisto nell'amore tra il vignaiolo e la vigna una similitudine per narrare l'amore di Dio e del suo popolo, una definizione ben comprensibile del rapporto di alleanza, che comunque rimane una storia tormentata ma comunque piena di amore tra il Signore e la sua proprietà. La vigna è il tesoro. Nel libro dell'Esodo, capitolo 19, versetto 5, «Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra». E ancora Deuteronomio 7,6. «Tu, infatti, sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare tra tutti i popoli che sono sulla terra». E potremmo continuare ancora. Numerosissimi sono i testi. Isaia in particolare ha cantato l'amore per la vigna, il canto d'amore, Isaia 5, la prima lettura, quel canto dell'amante per la vigna. Il profeta racconta di un vignaiolo che aveva vangato la terra, l'aveva liberata dai sassi, vi aveva piantato ceppi scelti di vite, aveva poi ornato di una torre dove aveva posto un tino. Ora, avendo dedicato tanta cura, si aspettava uva buona e bella, ma quella vigna invece si inselvatichisce producendo grappoli di uva immangiabile. Nella nostra parabola, questo proprietario della vigna, che l'ha piantata, l'ha dotata di tutto il necessario perché fruttifichi, l'affida ai dei contadini perché la lavorino in sua assenza. La vigna continua ad essere sua proprietà, ma è affidata ad altri uomini. E qui la prima importante sottolineatura, lo ripeteremo, l'Evangelista riporta, e la parabola di Gesù si ispira certamente al profeta Isaia, ma ha delle particolarità importanti. I vignaioli sono operai, non padroni. Tutto è nostro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. A noi è stato dato il mondo, ma non come possesso. A noi sono stati affidati i talenti del tesoro del regno, ma non perché con un colpo di mano poi ne diventassimo padroni. Noi siamo il prolungamento dell'affetto del Padre per la sua vigna. Lo ribadiamo, non siamo i padroni. Noi siamo vignaioli chiamati a portare frutto, ma non per avere frutto. Perché chi dona ha, chi perde ritrova, chi spoglia se stesso dei suoi tesori gelosi, sarà ricompensato da Dio con una misura pigiata, scossa e traboccante. Abbiamo citato così tante espressioni a noi note, soprattutto degli Evangeli. Ma nei vignaioli, in questi operai, è sorta una tentazione: essere padroni della vigna. Il padrone tarda a tornare. E questa tentazione è di chi, posto dal Signore come primo, come più grande, come lavoratore nella vigna, spadroneggia sulla vigna, la pensa come proprietà personale, sostituendosi a colui che deve invece solo rappresentare nel servizio. Un'altra nota. Il popolo dell'alleanza, Israele, non ha espunto dalle scritture i rimproveri e i giudizi di Dio nei suoi confronti. Questo dobbiamo tenerlo da conto, perché soprattutto in questa parabola, quando la leggiamo, noi facilmente puntiamo il dito contro Israele. Ecco, vedete, non sono più il popolo preferito. Il Signore li ha rifiutati, li ha condannati. E noi ci gloriamo di essere il suo popolo. Il popolo a cui è stata affidata la vigna tolta ad altri. Occorre dunque stare molto attenti, perché questa parabola che Matteo colloca nell'Evangelo indirizzato ai cristiani, certamente è in riferimento ai capi religiosi di Israele, ma comunque continuano per i capi che sono nella Chiesa e dunque riguarda anche noi. Non è chiuso lì un avvenimento circoscritto, ma questa parola si prolunga nella storia. Nella Chiesa al suo interno ci sono ancora pastori, capi dei primi che debbono essere attenti a non, come dire, impersonare i vignaioli della parabola e la loro tentazione, ovvero occupare lo spazio ecclesiale, assolutizzando i loro progetti, chiedendo obbedienza a sé. E la tentazione arriva fino a quella di sostituirsi al Signore, magari semplicemente stando al centro, sentendosi non servo dei servi, ma padroni. Nella Chiesa può accadere, come nella parabola. E se anche poi questa presa di posizione non si manifesta nella violenza fisica, che comunque, parentesi, è avvenuto in altre epoche storiche. Oggi magari si pratica la violenza del non ascolto, del rifiuto, dell'emarginazione, della calunnia, del disprezzo, della manipolazione, dell'abuso psicologico. Queste sono le tentazioni dei vignaioli perfidi, ma anche qui ed ora di chiunque nello spazio ecclesiale, nella vigna, esercita l'autorità. Dunque non scarichiamo l'accusa di questa parabola solo sui capi di Israele, ma si pensi a noi oggi nelle vigne della Chiesa. Lasciamoci guidare ora dall'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso. Tutte le cose sono in tuo potere, Signore, e nessuno può resistere al tuo volere. Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra, e tutte le meraviglie che vi sono racchiuse. Tu sei il Signore di tutto l'universo. Siamo nel libro di Ester. Una confessione di fede nel Signore, dalla citazione Ester capitolo 13, versetto 9, versetto 10, versetto 11, una selezione potremmo dire, perché non è una lettura continua, una sorta di centone potremmo dire della preghiera che Mardocheo fa confessando la sua fede al Signore. Sapete la storia. Aman vuole eliminare il popolo ebraico, no? Nella terra degli Assiri, vuole togliersi di torno. E allora fa promulgare una legge che ordina che tutti siano espulsi, uccisi. Mardocheo si prostra proclamando di adorare la regale volontà del Signore, alla cui sovranità tutto è sottomesso, poiché egli è il creatore del mondo. Nessuno può sottrarsi a quanto egli dispone, perché contiene egli cielo e terra, proprio perché è stato creato. Tutto e tutti a lui riconoscono di essere soggetti. Vignaioli, abbiamo detto, non padroni, nell'Evangelo. Questa è una certezza che dà pace. E infatti, che cosa fanno i cristiani più degli altri? Non hanno delle esclusive o ritrovati inediti. Come gli altri e con gli altri cercano quello che è vero, nobile, giusto, quello che è virtù e merita lode. Ricordiamo la lettera ai Filippesi, la seconda lettura. Dunque, qual è la cosa in più dei cristiani? La certezza che il Signore è vicino, che la vita, anche se è piena di angustie e di possibili orizzonti, di nuove speranze, in Gesù Cristo la vita dell'uomo è sempre sotto il segno della pace e della gioia. È il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, capitolo 15, versetto 16. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. È il Signore all'origine di ogni movimento, di ogni azione. Da Lui parte l'iniziativa gratuita. Gesù è da Gesù al Padre. Sono essi a chiamare i discepoli affinché vadano in missione e producano frutto. Lo aveva detto nella cena, che i discepoli senza di Lui nulla possono e portano frutto soltanto perché il Signore accura, li pota. Anche oggi, dunque, il Signore pone la sua vicenda in quel cupo quadro di rifiuto, di volontà omicida, di violenza crescente che vuole eliminare Dio dalla vita degli uomini. Sono cambiati i mezzi, le modalità. Già il santo vescovo Ilario di Poitiers scriveva: prima ci spogliavano, ci frustavano, ci torturavano, ci uccidevano. Questa era la persecuzione. Oggi ci perseguitano accarezzandoci il ventre, ci avvolgono in morbide vesti, ci innalzano. Ma siamo ancora una volta nello stesso pericolo. Vogliono strapparci il Signore dal cuore. Dunque, abbiamo detto, siamo a Gerusalemme. Gesù insegna una parabola che noi ritroviamo nella triplice tradizione, anche in Marco e Luca, ma se vogliamo ce ne sarebbe anche una quarta, nel cosiddetto Evangelo di Tommaso, il Logion 65. Tutti gli Evangeli concordano nella stessa necessità o occasione che Gesù ha avuto per narrare questa parabola. Gesù è in disputa con i principi dei sacerdoti e gli anziani del popolo. Siamo sulla spianata del Tempio di Gerusalemme. Dunque, la collocazione relazionale è il drammatico momento dello scontro di Gesù, che poi sfocerà nella sua passione. L'Evangelista Matteo ha posto questa parabola tra quella dei due figli e quella poi del grande banchetto nuziale del capitolo 22. Un significato trasparente, l'immagine della vigna, abbiamo già detto, risale all'Antico Testamento. Isaia è infatti scelto per, come dire, affinare questa conoscenza. Matteo, tuttavia, dà più risalto ai vignaioli malvagi e al figlio del proprietario che non alla vigna, che non ha prodotto, come dice Isaia, i frutti desiderati. Si è inselvatichita, dice Isaia. Qui invece l'attenzione non è sul frutto della vigna, ma sui vignaioli e sul figlio che viene ucciso. La vigna, sappiamo, designa il popolo eletto. Accanto a Isaia 5, Osea 10, Geremia 2, Ezechiele 15, il Salmo responsoriale, il Salmo 79, non lo abbiamo letto, ma hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Beh, si intuisce facilmente, c'è bisogno di essere esegeti. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne, i suoi rami i cedri più alti. Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli, eccetera, e continua. La parabola dei vignaioli omicidi descrive questo momento di crisi del Messia, in quella evoluzione della storia della salvezza. Dio ha già parlato attraverso i profeti, ai responsabili della vigna di Israele, ora manda il figlio suo, con un'autorità che soltanto lui possiede. Gesù annuncia l'approssimarsi della vendemmia degli ultimi tempi. La terra deve accogliere il Messia, ma i figli non sono migliori dei padri. Come i padri hanno rifiutato i giusti, i profeti, così al tempo di Gesù gli scribi, i farisei, rifiutano Gesù. Si preparano ad assassinare l'erede della vigna tanto cara al cuore di Dio. E per causa loro il popolo della promessa rischia di perdere il privilegio dell'elezione, rompendo quell'alleanza attraverso la quale si doveva compiere il disegno di Dio. Gesù è evidente che qui sta annunciando la sua morte, la sua passione. Gesù è venuto nel mondo e i suoi non l'hanno accolto. L'hanno rifiutato e arriveranno poi a crocifiggerlo fuori dalle mura della città. La parabola poi termina con una minaccia, anch'essa profetica. La Chiesa del Risorto rileverà presto la missione un tempo affidata a Israele. E Matteo esprime poi la convinzione che questo nuovo popolo farà fruttificare questa vigna. Ma bisogna che questi vignaioli non deludano il Signore, che comunque continua a chiedere i frutti. Non dobbiamo mai dimenticare che la Chiesa è stata costruita, ci ricorda l'Evangelo, sulla pietra scartata dai costruttori, fondata da un escluso e sulla sua esclusione, essa deve aprirsi, come ha fatto il suo Maestro, a coloro che il mondo mette da parte, bandisce, facendo delle scelte che probabilmente anch'essa dovrà pagare con una morte fuori dalle mura. Altrimenti Dio potrebbe ancora suscitare da queste pietre altri figli di Abramo. Ora, i tratti di natura allegorica di questa parabola di Gesù sono facilmente rilevabili. L'anonimo padrone di casa è Dio. La vigna rappresenta i privilegi di Israele, la legge, la promessa del regno. I vignaioli sono i capi, farisei, scribi, sacerdoti. I servi che il padrone invia sono i profeti che sono mandati per alimentare la fede nelle promesse messianiche e hanno una vita non facile, che spesso si conclude tragicamente, bastonati, torturati, uccisi. Anche il figlio, il prediletto del padrone della vigna, quello è Gesù. Il racconto poi non è inventato di sana pianta, non è un racconto di fantasia. La situazione sociale del tempo, da tutti conosciuta, era di proprietari, i cosiddetti latifondisti, spesso stranieri, che possedevano enormi territori che affittavano poi agli agricoltori del luogo. Da una cosa che c'è bisogno, anche la nostra storia è fatta, no? Di questi grossi latifondi fatti lavorare da contadini, spesso quasi in stato di schiavitù. Ma accadeva che proprio la lontananza del padrone faceva sì, e le dure condizioni, spesso accadeva che soprattutto nel momento, no, dell'eredità, quando il padrone era meno forte, era anziano, malato, no, spesso sia violentando l'erede, nel senso che gli impedivano di prendere possesso dell'eredità, o addirittura alla morte del proprietario senza eredi, questo terreno passava nelle mani del primo occupante. L'azione dei vignaioli comunque è un'azione irrazionale, senza validità, soprattutto dato che il proprietario della vigna è ancora vivo. Non c'è un momento di vuoto, no? Un erede che ancora deve venire, o addirittura non c'è. È in attesa di capire a chi debba andare, e allora lo si prende, no? E si vuole stabilire un dato di fatto. Del resto, la stessa risposta del versetto 41, quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che li consegneranno i frutti a suo tempo. L'azione è considerata un'azione malvagia, contro la legge. Certamente lo schema del racconto, nella sua progressione di violenza, a cui nessuno sembra sottrarsi, vuole impressionare l'uditorio, ma soprattutto è un po' come quei maghi, no, che vogliono stupire i loro spettatori. Che cosa fanno? Beh, per compiere i loro gesti magici, tra virgolette, devono distrarre lo spettatore. Gesù vuole una risposta. Usa la parabola perché sa che gli altri non sono ben disposti verso di lui. Però sa anche che sono dalla condanna facile, no? E quindi già altre volte erano caduti nella stessa trappola. È incredibile come, no? Quella debolezza non viene mai superata da parte dell'uomo, quella di condannare. E poi si finisce per condannare se stessi. Che cosa farà? Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà? E sono proprio i capi dei sacerdoti che propongono il finale, che giudicano la situazione che è stata loro proposta. Gesù poi farà cogliere il punto di contatto fra il racconto e la realtà dell'oggi, in cui i sommi sacerdoti, gli anziani, si sono pronunciati con tanta facilità. Per chi volesse poi approfondire la prima lettura, negli appunti trovate alcune note, così come quella anche per il Salmo responsoriale. Vorrei continuare con il brano evangelico. Una parabola, abbiamo detto, che si ispira certamente al canto della vigna di Isaia, che usa la cosiddetta teologia simbolica. Ricordiamo come attendere il Messia sotto la vite e il fico era un'espressione dei profeti, Michea 4:4, Sofonia 3:13, Zaccaria 3:10, insomma L'attesa del Messia era di Israele ed era stata raccontata attraverso queste immagini, la vite e il fico. Il canto di Isaia inizia con un elogio. Canterò per il mio eletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Ora, il diletto è il Signore, il Dio di Israele, che ama la sua vigna. E in che cosa consiste questo amore? Ecco, innanzitutto un colle fertile, ad esempio Gerusalemme, a cui presta ogni cura, la recinzione come protezione, e più volte i rabbini avevano parlato della legge, no? Come un muro, una siepe che protegge Israele dai pericoli, così come il muro o la siepe fitta proteggevano i campi dagli animali selvatici, come noi oggi mettiamo il filo spinato per proteggerci dalle pecore, dalle vacche o dagli intrusi vari, no? Che entrano. Il terreno è liberato dalle pietre che rappresentano gli idoli. Poi è piantata vite scelte, sono i fedeli che il Signore si sceglie, la torre sono i profeti, le sentinelle del popolo, il frantoio, i sacrifici e il convito. Ma le somiglianze del racconto evangelico con il libro profetico si limitano all'impostazione del racconto: la persona che possiede il terreno, la cura che vi mette, la torre per la difesa, il torchio per la pigiatura. Matteo allude a Isaia ma non lo riproduce alla lettera. Ha omesso il riferimento al mio diletto. Il proprietario, infatti, è un uomo qualsiasi. E soprattutto l'introduzione della figura dei vignaioli, a cui la vigna è affidata mentre il padrone se ne sta lontano. Anche questo padrone, legittimamente soddisfatto del lavoro, attende l'uva buona. Ma il primo ha uva selvatica, il secondo neanche quella. Ora, in un processo in cui il Signore si pone come presunto colpevole, no? Viene assolto dal silenzio dei giurati. Che cosa avrei dovuto fare che non ho fatto? In Isaia, ricordate? E lui dice: prenderò, darò ad altri, eccetera. Il Signore chiude il processo, ma lui che è sempre gratificante, tenero nella sua bontà, invierà un nuovo Isaia con oracoli di speranza e di fiducia. Qui vorrei farvi cogliere anche l'affinità del nome. Gesù è una delle varianti, o meglio, Isaia è una delle varianti del nome Salvatore, colui che è Dio che salva. Isaia, Giosuè. Il canto della vigna è comunque solo il punto di partenza. Il racconto di Gesù va in un'altra direzione. Se in Isaia e mossa alla vigna l'accusa di non produrre uva buona, il racconto evangelico mira ai vignaioli che non consegnano al padrone i frutti della vigna. La nuova direzione della parabola di Gesù è nel fatto che la vigna è data in affitto. Dio infatti pianta la vigna, che in Isaia è Israele, nella parabola non è più Israele, ma ricordiamo, è il regno di Dio. Sono tre le parabole, che abbiamo detto, quella dei due figli mandato nella vigna e quella dei vignaioli omicidi e quella del grande banchetto nuziale. Il regno dei cieli è simile a. Questo verrà detto poi più chiaramente alla fine, versetto 43, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca frutti. Quindi il testo è abbastanza chiaro in questo. La storia dei rapporti fra Dio e il suo popolo è segnato dalla missione dei servi inviati. I profeti, anteriori, posteriori, a seconda delle classificazioni che noi possiamo fare, fino al figlio, l'erede, che è riconosciuto dai vignaioli con lucidità, tuttavia progettano di eliminarlo per impossessarsi di tale eredità. Il figlio, scrive nella lettera agli ebrei, viene cacciato fuori dal recinto e ucciso, alludendo al fatto che Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori dalla porta della città. Ora, tra gli ascoltatori di Gesù, nessuno, nemmeno lontanamente, pensa alla missione del Messia. Noi possiamo supporre che questo fosse ben chiaro, almeno nella mente di Gesù, che ne parla. No? Anche la Chiesa apostolica lo ha compreso in un secondo tempo. Solo dopo la Pasqua di morte e resurrezione questa parabola ha assunto quel significato cristologico fondamentale che noi oggi riceviamo, comprendiamo pienamente. Dalla predicazione cristiana nasce quella citazione biblica, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Salmo 118, Matteo 21. Un argomento scritturistico usato per confermare la resurrezione di Gesù, il Messia, come appunto nella prima predicazione apostolica e in quelle catechesi successive. Forse oggi, ancora una volta, dovremo un po' rispolverare un po' questo annuncio. L'inserimento di questa citazione alla fine della parabola serve appunto per richiamare il senso teologico della risurrezione di Gesù. E qui la parabola è finita, ma se ne deve tirare una conseguenza. Ma Gesù lo fa fare ai suoi ascoltatori, perché prendano consapevolezza, coscienza di ciò che è per la loro salvezza, per la loro vita. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno frutti a suo tempo. Perché questi capi che pur, abbiamo detto, erano furbi, se non saggi perché non sapevano vivere quella saggezza per la loro salvezza, erano furbi, come possono essere furbi i malvagi. E quando Gesù gli dice, voi mi avete chiesto con quale autorità, no? Dice, rispondete prima voi, il battesimo di Giovanni, da dove viene? E qui avevano colto subito il pericolo. Qui invece sembra che non lo colgano. Gesù è davvero bravo, perché parla a gente che conosce la vita, che non ammette ingiustizie. Matteo ha un'applicazione molto più esplicita che in Marco o in Luca. Mentre verrà, farà perire gli agricoltori e darà la vigna ad altri, scrive Marco, verrà, farà perire questi agricoltori e darà la vigna ad altri. Matteo è molto più ampio nel descrivere l'azione di Gesù, che comunque rimane sostanzialmente quella, della punizione, morire miseramente i malvagi, darà la vigna ad altri che gli consegneranno frutti a suo tempo. Ora, un commentatore ha fatto una riflessione. Come sempre, ci si lascia guidare da precomprensioni. Gesù chi difende continuamente? Beh, i poveri, dalle vessazioni dei ricchi, no? Lui è al povero, alla vedova, all'orfano, no? I lavoratori sfruttati, coloro che avevano perso i loro beni, no? Defraudati per incapacità o per violenza. E allora Gesù, proponendo questa parabola, e si pensano, forse è un'ipotesi, adesso prendetela, come si dice, con beneficio, Gesù è difensore dei poveri, vuoi vedere che questo adesso vuole difendere anche questi vignaioli? No? Contro i soliti ricchi, ma qui trova pane per i suoi denti. Qui è un'aperta violazione della legge. Qui non si tratta più di poveri, no? Oppressi e di ricchi ingiusti. Qui la giustizia è dalla parte del padrone della vigna. Gesù dunque pensano voglia avere comprensione, perdonare i vignaioli ribelli. E allora gli rispondono con veemenza, quei malvagi li farà morire miseramente. Ma solo dopo che si sono espressi per l'eliminazione violenta di quegli usurpatori, ricordate Davide con Nathan? Che cosa devi fare? Ma quello è proprio un cattivo soggetto, no? Aveva le sue greggi, ha preso l'unica pecora, deve essere punito, deve essere colpito. Davide, no? Nell'impeto della sua potenza regale, è nato e dice, sei tu quell'uomo che hai condannato a morte. Così accade anche qui. Soltanto dopo essi si sono immedesimati nel padrone della vigna, perché assomigliava a loro. E questo era vero, erano padroni. Fra quei padroni che possedevano i beni, ci sono proprio questi capi. Ma il parabolista li ha raffigurati nell'atteggiamento dei contadini. E soltanto quando Gesù dà loro ragione, capiscono che la storia può essere letta in altro modo. Gesù intendeva parlare del loro ostinato e violento rifiuto. Capiscono troppo tardi e per questo si infuriano al punto da complottare di eliminare questo maestro troppo pericoloso. L'Evangelista lo dice esplicitamente, i versetti 45 e 46. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti, i farisei, capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Noi ci siamo fermati al versetto 43, la lettura liturgica. Questi versetti si perdono, perché poi domenica prossima si inizierà col capitolo 22, versetto 1. No? Adesso non voglio fare il solito polemico, no? Però questi versetti appartengono alla parabola di oggi. La citazione del Salmo, quella della pietra angolare, è il Salmo pasquale, il Salmo che gli ebrei tante volte hanno cantato nelle loro famiglie il giorno di Pasqua e che noi tutte le domeniche cantiamo nella Santa Liturgia delle Lodi. Quella profezia si attua per tutti. Perciò vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca frutti. Versetto 43. Una conclusione propria di Matteo, che riprende il giudizio che i capi avevano espresso, confermandolo con una profezia di Gesù. Il Signore toglierà il regno suo. E badate, non si parla di vigna, lo abbiamo sottolineato, è il regno di Dio. E notate, anche qui, si parla di regno di Dio, non di regno dei cieli. È uno dei pochi casi in cui anche Matteo, che pure è attento, no, a usare le consuetudini ebraiche di nominare direttamente Dio, qui invece dice regno di Dio. Il disegno di Dio di ottenere frutti da parte dell'umanità non è mandato a monte dal rifiuto di Israele. Sorgerà un nuovo popolo, che qui non sono i cristiani tout court così, ma coloro che credono comunque, anche tra i cristiani, non solo perché si dicono cristiani perché hanno ricevuto il battesimo, ma che quel battesimo lo vivono. Così come anche il popolo eletto era Israele, ma l'Israele di coloro che credono. Chi non crede si mette automaticamente fuori. Non c'è un'appartenenza, no? Come potremmo dire, per diritto di nascita. Il riferimento alla condanna a morte dei malvagi viene tuttavia omesso. Si parla di consegne in un nuovo passaggio. Il Signore dunque farà, notate, il termine greco è Kyrios, quel padrone è diventato il Signore, è lo sposo. L'immagine della vigna, ne abbiamo ricordato la relazione amorosa, questo amore del padrone della vigna, con tutte le cure. Abbiamo detto che impiantare una vigna è un progetto lungo, come la vita, anzi, di più generazioni di per sé. Una vigna non è qualcosa che poi cambiamo, sia per l'investimento economico. Non sono le piantine che si mettono, si innaffiano, arriva il prodotto, raccogli e poi dopo pianti altro. No, qui invece devi piantare, aspettare che cresca, tutto l'impianto di irrigazione, di protezione, di cura nella crescita, quel camminare in mezzo alla vigna. Devo dire che qui la scrittura mi ha aiutato a rivalutare, no? I miei possedevano una vigna, la possiedono ancora. A me non attirava molto, devo dire, lavorare nella vigna, no? Non riuscivo ad afferrare questa relazione di un stare nella vigna, apparentemente guardando, togliendo qualche foglia, tagliando qualche ramo, no? Spostando qualche grappolo che si era attorcigliato, mi sembrava una perdita di tempo. Ne apprezzavo i frutti, questo sì, no? L'uva, il vino, ci è voluto un po' di tempo, non sono un appassionato bevitore di vino, però ne apprezzo il valore, il gusto anche, ma soprattutto il valore della relazione che stabilisci, che permette di stabilire, no? La gratuità, l'amicizia, lo stare insieme. Anche il buon vino poi ha un suo peso, indubbiamente, questo. E oggi rivaluto molto quel lavoro. Con mio padre abbiamo piantato la vigna, perché quella che avevamo ereditato, una parte di quella che lui aveva ereditato dai suoi, no? Era ormai di tante altre generazioni. Poi c'era un passaggio anche di nuovo impianto, ma adesso non entriamo in questi dettagli. Però è vero, la vigna, forse anche più, anche l'olivo di per sé, no? C'ha questa relazione di attenzione, di cura. E allora questa vigna davvero è espressione di una relazione amorosa, sponsale. Piantare una vigna è espressione simile a mettere su casa, che significa sposarsi. Mettere su casa significa, no, sposarsi, avere una moglie, dei figli. Il salmista non esita a dire che l'uomo fedele la sposa è come vite feconda nell'intimità della sua casa. Questo è il Salmo 127, è usato spesso nelle celebrazioni, no, del matrimonio, nel matrimonio. Però questa lettura passa un po' così, no? Il Salmo, fra le quattro letture che vengono fatte, no? Passa inosservato, c'è poco da fare. Non è considerata addirittura neanche una lettura spesso, no? E sta lì. Anche nella stessa omelia, non sempre, cioè non voglio dire, non voglio assolutizzare, perché ci sono alcuni che la fanno rilevare, però la sposa come vite feconda nell'intimità della casa. E quando ora, credo, sentiremo ancora parlare, perché ne sentiremo altre volte parlare di vigna, no? Ne percepiremo tutta la ricchezza, ci sentiremo vigna del Signore, in tutta la pregnanza di questa espressione, di relazione, di frequentazione, di sopportazione anche. L'opera di Dio continua dunque. L'antifona alla comunione, tratta dal libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 25, il Signore è buono con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. L'orante riconosce la sua situazione di disastro. È chiaro che dal versetto io vi faccio un riassunto del contesto, poi andatelo a rileggere. C'è una situazione di catastrofe nazionale, La comunità è dispersa, in esilio. Ma in questa situazione l'orante, a nome della comunità, riconosce la punizione per le colpe del popolo. Tuttavia, con immenso atto di fede, si rimette alla divina volontà, anzi si spinge oltre, proclamando che nonostante tutto quello che egli sta sperimentando di dolore, il Signore è sempre perennemente buono, misteriosamente buono. Sa donare la grazia e fondere la speranza. Egli crea e raduna quanti sperano in Lui. Così lo trovano quanti lo cercano. Essi che da soli non possono trovarlo, ma si devono far trovare per ricevere altre e più abbondanti grazie. E noi oggi siamo quei fedeli che ricevono la grazia dello Spirito Santo, trovati dal Signore per il Figlio, e speriamo solo in Lui. E lo cerchiamo nella parola ascoltata, ci facciamo trovare nel convito per ricevere altre abbondanti grazie nella Chiesa, la comunione piena alla divinità. Ora non voglio forzare troppo il finale, ma possiamo con diritto dire che la conclusione della parabola nella liturgia di domani, domenica intendo, perché siamo a lunedì, nel domani domenicale, non dà peso alla punizione, ma all'avvento di questo nuovo popolo. Quindi non la condanna di Israele né la sostituzione dell'alleanza, ma quel trasferimento, il patrimonio di Israele, di cui è legittimo erede il figlio di Dio, viene dato al popolo etnos che ne produca frutti. Non è un altro popolo, e nemmeno i popoli. Ricordiamo che ta etne in genere designava le popolazioni pagane, no? Al di fuori di Israele. Il popolo a cui è affidato il regno di Dio è quello che lo fa rendere, che ne ricava frutto. E questo tema è sommamente caro all'Evangelista Matteo, che ribadisce che anche alla Chiesa l'eredità del regno deve fruttificare, altrimenti siamo punti a capo come Israele. La parabola non si esaurisce nella storia, il suo insegnamento è ancora valido per tutti i nuovi vignaioli di oggi. Più che la storia della Chiesa, dobbiamo interrogare la nostra storia, la nostra vita. Siamo noi i vignaioli che sanno fare il frutto? E chiudo citandovi le due preghiere di colletta che invocano il Padre, che con i suoi doni di carità supera qualsiasi merito degli oranti, degli uomini. Egli effonde la sua misericordia perdonando i debiti e vi aggiunge ciò che la preghiera non arriva a sperare, a chiedere. La prima preghiera di colletta. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. La seconda. Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato. Continua a coltivarla e ad arricchirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.